rock and roll can never die. Maurizio Angus Bidoli dalle frequenze di radiosonar.net vi dà il benvenuto. Questa sera vediamo cosa ha lasciato in eredità il rock. E lo facciamo partendo da Woodstock, di cui ricorrono quest'anno i 50 anni. Crosby, Stills, Nash e Young registrano il brano scritto da Joni Mitchell, che lo regala al compagno dell'epoca, Graham Nash, e lo usano per la colonna sonora del documentario sul festival. In realtà il festival di Woodstock sarebbe dovuto saltare. Il terreno non venne messo a disposizione a causa di una legge votata 15 giorni prima del festival. Misero un limite alle presenze, non sarebbero dovute essere più di 5.000 persone. Per cui la location si spostò di circa 70 km a Bethel. Dapprima il proprietario di un motel offrì i 15 acri di terreno per il festival, ma ci si rese conto che il posto era troppo piccolo. Allora agli organizzatori venne presentato il fattore Max Jasger, che di acri ne possedeva 600, e si accordarono per $75.000, più altri 25.000 ai proprietari confinanti il terreno dello stesso. I manifesti erano già pronti da tempo e si decise di utilizzarli ugualmente, anche se indicavano Woodstock come luogo del festival. Tre giorni di pace e musica rock che sono passati alla storia. Crosby, Stills, Nash & Young, e questa è Woodstock.
Something. night and I dreamed I saw the bomb and death planes riding shotgun in the sky, turning into butterflies above our nation. We are stars.
Nel 1982 David Crosby sta percorrendo la freeway di San Diego con la sua Ford Granada. La sera dovrà esibirsi con Nash Stills, ma perde i sensi e va a sbattere contro il guardrail. La polizia lo trova sanguinante. Al suo fianco gli trovano un sacchetto di Freebase, una potente droga di cui è dipendente, ed una Colt calibro 45. Paga la cauzione per evitare l'arresto e 10 giorni dopo viene scoperto a fumare freebase nel camerino di un club, sempre con il possesso della stessa Colt. Rinchiuso nel carcere di Dallas, Crosby impiega quasi 3 anni per disintossicarsi e decidere di smettere con le droghe.
I thought I met a man who said he knew a man who knew what was going on. I was mistaken.
Sun.
I Fleetwood Mac, prima di arrivare al grande successo commerciale, si vedono protagonisti di curiosi episodi riguardanti i propri chitarristi. Peter Green venne rinchiuso in un ospedale psichiatrico a causa dell'uso smodato di LSD. L'altro chitarrista, Jeremy Spencer, invece sparì improvvisamente, facendo perdere le proprie tracce. Lo ritroveranno mesi dopo, nel 71, nella setta religiosa dei Bambini di Dio. Infine, Danny Kirwan venne internato anche lui in un ospedale psichiatrico e dovette ritirarsi dalle scene. Joe Cocker non ha mai smesso di avere problemi con l'alcol, fino alla fine dei suoi giorni, ma ha continuato ad avere successo. Venne per questo soprannominato Mad Dog a causa dell'uso sconsiderato di alcol e droghe. Nel periodo di crisi della metà degli anni 70 provocò diversi problemi agli organizzatori. Svenne addirittura durante uno show del tour, venne annullato dalla casa discografica a causa di un grosso debito da parte del cantante.
That I speak. Oh, I know the
Mentre le tendenze bisessuali di Dave Bowie erano considerate la parte artistica del personaggio, per Lou Reed erano pura realtà. Succede che in un locale gay di New York faccia conoscenza di un travestito, o un transessuale, questo non lo si capirà mai, di nome Rachel o Tommy. Stava lì seduta e mi fissava, dirà lo stesso Lou. Era vestita in modo sorprendente, era diversa da tutte le persone che la circondavano. La invitai a casa, all'epoca vivevo con una ragazza bionda completamente pazza. Ricordo che parlai con lei per ore e ore, e lei non disse niente, non conosceva il mio lato artistico, non sapeva nulla di me, o semplicemente non gliene fregava nulla della mia vita. Ci guardavamo e basta, poi continuavo a parlargli ancora. Credo fosse attratta dalla mia pazzia, tant'è che decisi di vivere con entrambi. Mi sarebbe piaciuto, ma la ragazza bionda fece problemi. O me o l'altra, mi disse. Alla fine la ragazza bionda se ne andò e Rachel rimase con me per 4 anni.
Thank you.
Ai tempi di Woodstock e l'isola di Wight, ricordo che non c'erano i lunghi tour come oggi, ha detto Paul Rogers. Salivi e scendevi dal palco continuamente, ma avevi tempo per riprendere fiato. Poi sono arrivati gli anni 70 ed è cresciuto lo sfruttamento degli artisti rock. Ho girato il mondo in lungo ed in largo fino ad oggi, ma ho deciso di dire basta ai lunghi tour. Non mi interessa più stare in giro per 4-5 mesi. Ho una vita privata, una famiglia e voglio che il mio cane mi riconosca quando entro in casa. We'll be right back. lo so, sono un brontolone, un insoddisfatto, ha detto Pete Townshend in una recente intervista. Non mi sono mai sentito in sintonia con il pubblico che mi girava intorno, quello di Woodstock, per esempio. Io scrivevo per la gente con la quale sono cresciuto. Eravamo una ciurma post-bellica ed i nostri problemi erano fuori dall'ordinario. Non mi interessavano la pace e l'amore dei fricchettoni sballati. Vivevo in un paese uscito vittorioso dal conflitto, dove le esigenze dei giovani erano state disattese. Ron Wood dei Rolling Stones ha raccontato il rapporto con il pubblico negli anni 60. Nel 65 dovevi farti sentire sul palco per scaldare le ragazzine delle prime fila. Non era facile mollare i freni all'epoca ed ogni volta ci andavi giù pesante. Poi è arrivato il popolo di Woodstock e dovevi letteralmente scappare da quelle ragazze che ti volevano violentare. Sandy Denny cadde dalle scale dell'appartamento della sua amica e morì qualche giorno dopo nel 1978. Storie che hanno riempito pagine del mondo rock: diamo sempre la colpa all'alcol, alle droghe. Ma allora perché continuare a parlare di rock quando le conseguenze sono sempre così tragiche? Se nel rock non esistessero l'alcol e le droghe, staremmo oggi parlando di musica sinfonica da camera e sinceramente al pericolo preferiamo la certezza.
It's a mystery to me.
Quando Alvin Lee si presentò sul palco del festival di Woodstock, nessuno si sarebbe immaginato che quel riff di chitarra sarebbe passato alla storia. Perfino i più stravolti, quelli strafatti di LSD e quelli ubriachi, sì, persino gli uccelli quando smissero di cantare, tutti fermi a fissare quel ragazzo, tesi ad osservare la velocità delle sue dita sulla tastiera della Gibson rossa. Quella notte a Bethel, migliaia di ragazzi sono saliti sull'onda delle note colorate di Alvin Lee ed hanno viaggiato virando verso l'ultima stella.
Und jetzt in der Festhalle in Frankfurt, 10 years after!
Got
Ed anche per stasera siamo giunti alla conclusione di questa puntata. Rock and Roll Can Never Die vi dà appuntamento a domani, alla stessa ora, sempre dalle frequenze di radiosonar.net. Maurizio Angus Bidoli vi abbraccia a tutti. Buona serata, ciao.
Rock and Roll Can Never Die.